Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché mi era raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Fatal Fury, King of Fighters.
Oh, iniziamo un'altra stagione, in realtà non è una stagione, ma l'episodio 201 con un titolo SNK famosissimo, a cui siamo molto legati. Io mi ricordo di averlo giocato direttamente in sala giochi, è stato veramente un piacere e anche un fastidio perché non riuscivo a superare Tom Furue. Ma poi ce l'ho fatta per fortuna e mi sono giocato tutta quanta la serie. Un gioco dalle grandi origini, molto bello da parlare delle origini di questo titolo, ma non solo, perché ci sono delle meccaniche interessanti, delle conversioni interessanti, insomma c'è tanto da dire di questo videogioco. Ma prima di farlo ringrazio quelli che sono i nostri mecenate che ci seguono e ci regalano delle birre direttamente sulla piattaforma Ko-fi. Su Ko-fi, per arrivarci, ci arrivate tramite enciclopediadeivideogiochi.it. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadeivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Ringraziamo Tevio, Ark, Coach, Herschmidt su quei 47, El Nick, Stonebringer, Grey Fox, Nikius, Shiny, Bario, Stefano Leserra, Mapo Gamer, Betelux, Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, Vanak, Dichan, Zazie e Cry King nei vari tier. A voi dedicata la puntata di IDDQD che avrà anche il sottofondo video, quindi potete vederci mentre registrate l'episodio. Fighissimo questa cosa, fighissimo la piattaforma Ko-fi che ci permette di fare questo e tanto altro. Con l'episodio 201 inauguriamo anche una serie di cose nuove che ascolterete tra poco, quindi siamo molto molto contenti di partecipare
e rinnoviamo come sempre la vostra partecipazione, quello che potete fare con la vostra voce. Queste sono le nostre due voci di Ace e Yuga, ma non sono le uniche due che fanno parte però degli episodi. Infatti le vostre voci, i vostri vostri commenti, i vostri dettagli in più, le vostre aggiunte all'episodio vengono poi introdotte negli episodi già pubblicati, ampliando ancora di più la pagina dedicata dell'enciclopedia al gioco di cui volete parlare. Quindi sempre seguendo il link enciclopediadevideogiochi.it lasciateci il vostro contributo, ecco, proprio contributo, la vostra aggiunta, la postilla a pie pagina che aggiunge contenuto, aggiunge saggezza, ecco, aggiunge saggezza a questa enciclopedia.
E a proposito di questo, potete anche mandarci un audio per consigliarci magari un gioco di cui parlare dentro l'enciclopedia, quindi potete farlo tramite Spotify, quindi lasciando quello che è il commento scritto, ma anche proprio mandandoci un vocale, una cosa figa anche quella, non la inseriamo all'interno magari dell'episodio stesso, però è bello perché ci aiuta ad ampliare le conoscenze. Noi portiamo giochi che non conosciamo, che conosciamo, vecchi, nuovi, non ci interessa tanto, basta che ci sia qualcosa da dire, ed è bello perché così arricchiamo sempre di più questa enciclopedia più accessibile possibile.
Ma adesso è tempo di indossare i nostri guanti da combattimento, il nostro cappellino iconico di Fatal Fury di Terry Bogard, come adesso vi descriveremo, ma ascoltiamoci prima una delle tracce di questa bellissima colonna sonora. Il gioco di oggi è Fatal Fury King of Fighters, un gioco del 1991 sviluppato e pubblicato dalla mitica SNK, ed è uscito inizialmente per arcade e poi davvero è stato convertito per qualsiasi sistema dell'epoca, e poi pian piano sempre nelle sue riedizioni, nel suo ingresso nelle collection, quindi abbiamo conversioni ovviamente per il più famoso il Neo Geo, Dreamcast, il Game Boy, PC Engine, le varie PlayStation, fino anche alla 4, la PS Vita, anche la Sega, il Saturn, ci sono tutte le console, trovate una versione di Fatal Fury vero vero per tutti i tipi di console, quindi probabilmente ci avrete o sicuramente giocato o sicuramente l'avrete visto giocato da un vostro amico, come è stata la mia esperienza con Fatal Fury. Io prima di vederlo in sala giochi c'era la scena delle home console, la varia battaglia tra Nintendo e Sega, c'era l'amico che invece si era fatto arrivare il Neo Geo che costava tantissimo, infatti ce l'aveva solo lui, e io mi ricordo che facevo innumerevoli chilometri in bici solo per andare a casa sua a giocarci, e quindi la prima esperienza con Fatal Fury l'ho avuto da casa, a giocare ore e ore a questo gioco, e poi ovviamente successivamente anche in sala giochi. Ed è proprio questo uno degli aspetti molto interessanti di Fatal Fury e del Neo Geo, perché la cosa interessante, adesso parleremo più dello sviluppo un po' più dettagliatamente, il fatto che l'esperienza arcade e l'esperienza del Neo Geo usando sistemi simili, compatibili o comunque della stessa potenza, garantiva, ed era uno dei punti di forza dell'obiettivo del Neo Geo, riuscire a dare un'esperienza arcade con una console casalinga. Quindi io questa esperienza qui del Fatal Fury è come se l'avessi giocato in sala giochi, quindi era talmente fedele conversione, insomma la riproduzione, che è stato bellissimo anche sul televisore a tubo catodico di casa al tempo.
Proprio il Neo Geo permette di giocare le due modalità, che sono la cartuccia MVS e la cartuccia AES, quindi vedere la differenza tra queste due. Qua è molto interessante perché ci sono delle minime differenze tra le due versioni, ne cito una su tutte: l'introduzione con la Tract Mode che tutti conoscono, se conoscete Fatal Fury, con Terry verso questo canyon che guarda l'orizzonte, a cui nella versione AES viene aggiunta un momento in cui lui arriva con un taxi a South Town, che è la città dove è ambientato tutto quanto. Quindi piccole modifiche, piccolissime, che poi in realtà vengono modificate tanto nelle varie conversioni, perché ad esempio ci sono delle versioni che non hanno alcuni personaggi, non hanno alcuni stage, non hanno la possibilità di giocare in due, hanno la possibilità magari di giocare con i nemici, perché in questo gioco si può solamente utilizzare tre personaggi, però si vede come tutte le conversioni sono molto diverse l'una dall'altro, soprattutto anche dal punto di vista musicale, e questo è anche un segno di come il gioco sia stato molto difficile da sviluppare. È anche uno di quei giochi che è molto sfortunato, perché esce a novembre del 91 con febbraio del 91, che è stata la storia dei picchiaduro, perché esce Street Fighter 2. Con Street Fighter 2 c'è una diatriba dall'inizio, molti considerano Fatal Fury una copia di Street Fighter 2, ma in realtà è quasi il contrario, nel senso che Fatal Fury ha la storia di essere il vero Street Fighter 2. Questo adesso ve lo spieghiamo nel dettaglio, ma è molto interessante perché il processo di creazione di questo gioco, Capcom da una parte e SNK dall'altra, c'è un po' di spionaggio industriale tra i due da un certo punto di vista, ma procede abbastanza in parallelo. Sarà poi quando escono i giochi che, visto che uno è uscito prima e l'altro è uscito dopo, Fatal Fury si è preso un po' la nomea del copione, ma il gioco era ben sviluppato molto prima, tant'è che nella versione Neo Geo MVS AES, che vi ho detto prima, l'introduzione, cominciano ad esserci delle date in cui c'è scritto 1990, quindi molto prima dell'uscita del gioco.
Questo gioco, che era, come detto, predestinato in un certo senso a essere il seguito del primo Street Fighter, non è a caso questa storia. Infatti il creatore, il direttore Takashi Nishiyama, è stato uno dei creatori proprio del primo fortunato titolo Capcom di Street Fighter, ovviamente il primo gioco, e dopo questa esperienza decide di accasarsi a SNK per nuove sfide. Mette in piedi questo team con l'idea di creare un seguito, perché la vede lunga in questo genere che sta rinascendo, sta in realtà nascendo, ci sono già degli altri esempi, ma cerca di portarlo ancora più in auge, e appunto c'è questo sviluppo parallelo con Capcom da parte sua, che cerca subito di sfornare al più presto un seguito, di dare una continuità a questi titoli. Molto spesso, come abbiamo anche raccontato, il fatto di spremere i tempi per farlo uscire prima della concorrenza ha fatto in questo caso la differenza, altrimenti secondo me avremmo parlato di un'altra storia, perché Fatal Fury, come Street Fighter, sfrutta le combinazioni di tasti per fare delle super mosse, quindi c'è un'evoluzione del sistema del primo Street Fighter, è molto macchinoso, è riconosciuto come innovativo, ma molto macchinoso anche nel sistema del cabinato arcade. In questo caso vengono semplificate di molto, perché si punta molto allo stile, le mosse sono molto semplificate per farle venire molto più facilmente e quindi migliorare anche l'esperienza di gioco, che è una cosa da primo giocatore casual, vedere, poter fare queste mosse fantastiche con pochi tasti era molto appetibile, e questo viene fuori anche in Street Fighter 2. Secondo me è proprio una questione di tempo, anche se Fatal Fury ha delle armi a suo vantaggio che forse sono passate anche in secondo piano proprio per il fatto di essere paragonato a Street Fighter 2, uscendo prima la tempistica, e qua la dico subito su tutte, il fatto che Fatal Fury, una delle innovazioni che porta, è a suo modo un 3D. Infatti al posto di essere su un binario in due dimensioni con i due avversari, una a destra e una a sinistra, Fatal Fury ne aggiunge uno spazio dietro le quinte nel background dove i personaggi possono saltare per evitare i colpi e attaccarsi, aggiunge un po' di strategia in più che Street Fighter ad esempio non aveva. A parti invertite probabilmente si parlerebbe di Street Fighter ha copiato Fatal Fury senza neanche usare questa innovazione, ed è una cosa molto molto interessante che in un certo senso legittima questo titolo come davvero un innovatore del genere.
È interessante perché il sistema della doppia linea, che poi diventerà tripla linea anche in alcuni titoli più avanzati, è un sistema dalla tecnica molto difficile, perché prevede anche lo scalare gli sprite, che diventano più piccoli man mano che si allontanano, proprio per dare questa sensazione 3D, che è una cosa che c'era negli arcade, c'è negli arcade sicuramente di SNK, lo vediamo nei giochi di macchina, lo vediamo anche nello stesso Metal Slug con il personaggio che va sullo sfondo, non so se avete presente quell'animazione del soldato mentre sta morendo, è una cosa molto difficile poi da riprodurre nelle console casalinghe. Neo Geo ci riesce, ma gli altri fanno molta molta fatica. Ci riesce lo SNES grazie al fatto che c'è il mod 7, quindi si può sfruttare la scalabilità degli sprite, però è ancora abbastanza difficile, è sicuramente molto impegnativa dal punto di vista tecnico. E a proposito di questo, parlavo prima di spionaggio industriale, perché quelle che sono le mosse che sono molto difficili da fare in Street Fighter 1, sia in Fatal Fury che in Street Fighter 2, vengono fatte con il quarto di cerchio, e quindi c'è questa cosa, chi l'ha fatto prima, chi l'ha fatto dopo, in realtà l'hanno fatto contemporaneamente. È interessante una cosa però di Fatal Fury, perché queste mosse sono presentate nel gioco stesso, tu quando scegli il tuo personaggio ti viene fatto un micro tutorial, un po' come in altri giochi SNK, ricito Metal Slug, che ti insegna velocemente quali sono i tasti per usare i tre tasti di gioco e capire quelle che sono le combo e le super mosse dei tre personaggi giocabili.
Infatti e questo procedimento lo fa dopo il primo tutorial iniziale, tra un incontro e l'altro, quindi man mano che siamo invogliati in un certo senso a continuare a giocare, almeno le prime volte, perché ci viene dato il comando esatto che ci permette di fare la mossa. Questo piccolo particolare che ti dà l'aggiunta in più ed è tipico dei giochi SNK, che ho sempre trovato ammirevole, e per quanto sia un tutorial, quindi non ti lascia magari la gioia della scoperta, in questi giochi qua secondo me non serve, quindi metterti subito a disposizione le armi che hai in gioco e come poterle fare senza dover andare tramite riviste, anche se sul manualetto di gioco ovviamente c'era segnato tutto, lo trovo sempre un modo per a suo modo interagire con il giocatore stesso, quindi un po' uscire dalla quarta parete e darti un consiglio utile. Ecco, sono proprio darvi consigli utili tra un incontro e l'altro. Fatal Fury è un progetto molto importante per SNK, perché è grazie anche a questa idea, a questo gioco che volevano portare, su cui hanno puntato moltissimo, che SNK prende anche un po' la strada della sua console, l'home console, il Neo Geo. Infatti non si riduce solamente a portarlo arcade e poi fare i vari porting e dare poi i diritti, insomma, per estrapolarlo nelle varie versioni, ma appunto su il fatto di generarlo sulla propria console e il fatto di renderla così potente, che è stata sia la gioia e il dolore dello stesso Neo Geo per appunto il prezzo elevato della console e dei giochi stessi, non è mai arrivato al successo sperato, ma già il fatto che abbiano usato Fatal Fury come uno degli trampolini di lancio per spingersi a credere in questo progetto Neo Geo sedimenta questo grande titolo e gli anni che comunque ci hanno messo di sviluppo. Il fatto del anche lo stesso sviluppatore che, uscendo da Capcom, crede in una nuova realtà che è SNK, che sì, aveva fatto qualche gioco, ma era molto meno blasonato di Capcom, che invece stava macinando notorietà. Il riproporsi così ha davvero fatto la fortuna di SNK. Infatti la stessa Fatal Fury, che adesso stiamo registrando nel 2023, sta per uscire un nuovo gioco di Fatal Fury, in questo caso con non un remake ma quello che dovrebbe essere una continuazione della storia. Oltre a questo, la serie di King of Fighters, che prende spunto dal titolo del primo Fatal Fury, perché Fatal Fury King of Fighters, prenderanno questo sottotitolo per generare l'altra fortunatissima serie di SNK. Questo gioco è proprio ha tantissimo da dare, non solo dal punto di vista del gameplay, come vedremo, ma proprio anche come valore storico del mondo dei picchiaduro.
E pensare che Neo Geo, quando comincia a rilasciare quelle che sono le cartucce ufficiali del gioco, sono nel 1990, con quelle che sono chiamate le NGH, cioè un elenco ufficiale. Tutti questi primi giochi, tra cui c'è Magician Lord, c'è Eightman, c'è Dunk Stars, c'è Super Baseball nelle varie declinazioni, c'è il 2020 che è quello del futuro, allora futuro ovviamente, ma sono tutti titoli che sono fatti soprattutto per il mercato giapponese. Alcuni vengono convertiti, ad esempio Magician Lord ha un grande appeal a livello internazionale, è un gioco molto più simile a Ghosts and Goblins per come si presenta, ma soprattutto per la difficoltà. E i primi sentori di picchiaduro ce l'hai con King of Monster, ad esempio, che è un titolo in cui hai il campo di gioco in realtà dove agisci e il personaggio comincia a fare delle mosse. Il bello di King of Monster è ovviamente il fatto che puoi distruggere tutto quanto quello che c'è intorno, e sarà una feature poi presente nei capitoli successivi dei Fatal Fury con gli stage interattivi. Ma una cosa che viene sottolineata proprio come le origini di King of Monster è il fatto che ogni personaggio è differente dal successivo. Questa cosa viene presa, messa all'interno di Fatal Fury, non così tanto come farà Street Fighter, che rende tutti uno da ogni parte del mondo con tecniche diverse. Fatal Fury lo fa caratterizzandoli dal punto di vista storia, soprattutto per i tre protagonisti. Per quanto riguarda invece le gimmick, quelli che sono le varie tipi di combattimento, lo fa attraverso i nemici, che sono anche tra l'altro divisi con diversi stage, possiamo selezionare quali sono i nemici da affrontare. Quindi il tema è tutto racchiuso all'interno di una città, e poi si molta più enfasi su quella che è la narrativa di gioco.
Da più l'idea infatti di Street Fighter questo Fatal Fury, essendo tutto all'interno di una città unica e senza andare in giro con l'aereo come in Street Fighter. Molta enfasi è data sulla storia, e infatti SNK sfrutta il suo grande dipartimento di grafici e di designer che accompagna tutti i giochi di questo tipo per creare una storia avvincente, per quanto semplice, molto anni 80-90, quindi siamo a cavallo di quegli anni degli vari action, la storia di vendetta del campione di arti marziali che perde il maestro contro l'allievo dannato, anche in questo caso la storia è così, come vedremo dopo più nel dettaglio. E quindi escono tutta una serie di artwork e in un certo senso anche di fumetti che spiegano, introducono la storia. Poi la storia anche nei capitoli successivi verrà ripresa, ci saranno varie introduzioni anche altri giochi e nei titoli successivi anche di Fatal Fury che ricorderanno queste origini. Ma una delle prerogative, dei punti di forza che era stato dato per differenziare proprio Fatal Fury da un altro prodotto magari più anonimo, per renderlo unico, è proprio l'enfasi sulla storia dall'inizio alla fine.
Ciao, sono Sam e sui miei canali Shazam parlo di divulgazione, narrativa e studio del medium videoludico. Ah, e benvenuti al Limit Break. La domanda di oggi è: quale personaggio di Fatal Fury prende il nome da un animale? La risposta a dopo la pausa.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link.
So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Vuoi entrare a far parte dello staff dell'Enciclopedia dei Videogiochi? Abbiamo proprio bisogno di te. Manda una mail a questo indirizzo edvideogiochi@gmail.com.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Exciting Neo Geo! Ima, masani shukumei no gong ga narihimiku! Genki teki taiken! Garou Densetsu!
The future is now SNK!
最強の男たちが今メガドライブに集結する。メガドライブガロー伝説登場。父の叫び怒りに変えて飢えた狼たちのストリートファイトが始まる。今こそ 本物の格闘を見せてやる。本格武闘アクションゲームスーパーファミコンガロー伝説。
Prima della pausa vi avevo chiesto quale personaggio di Fatal Fury prende il nome da un animale. Se hai risposto Duck King, il re delle papere, hai sbagliato. La risposta era Billy Khan. Grazie per aver giocato.
La storia di Fatal Fury si può sintetizzare così. È il 1981, questa è una parte di backstory che ci mostra i due fratelli Andy e Terry Bogard, che sono due orfani con un genitore adottivo tale Jeff Bogard, che è il successore di una scuola di arti marziali in cui il maestro è il maestro Tung Fu Rue. Questo maestro ha due allievi, uno dei due è Jeff, l'altro è Geese Howard, il vendicativo Geese Howard, perché proprio nel fattaccio che succede nel 1981 uccide lo stesso Jeff cercando di appropriarsi delle sue tecniche, e qui parte la vendetta dei due fratelli che decidono di ritrovarsi 10 anni dopo aver appreso tutto quanto quello che potevano sulle arti marziali in due contesti completamente diversi. Terry rimane in città a combattere in strada e diventare un vero e proprio street fighter, a modificare quello che ha appreso unendo alle modalità da strada di combattimento anche un po' grezzo, un po' ruvido, mentre dall'altra parte Andy va in Giappone per affinare la sua tecnica e diventare più un ninja e personalizzare un po' più la sua tecnica da quel punto di vista. Ritornano e a quel punto parte la storia vera e propria. Questa storia però non viene raccontata in game, in gioco, la sappiamo tramite i manuali, tramite materiale aggiuntivo e tramite, tra l'altro, la storia che viene raccontata successivamente nel film, nell'OAV, nel cartone animato. Insomma, ce ne sono diverse situazioni e anche poi in capitoli successivi della serie che vanno a rivedere questa storia, ma la leggenda parte da qua. Parlando di leggenda è appunto anche il titolo del gioco, perché si chiama Fatal Fury a livello internazionale, in Giappone è conosciuto come Garou Densetsu, che sta per la leggenda del lupo affamato come titolo,
che poi diventerà soprannome proprio di Terry Bogard, che è la mascotte in un certo senso sia di Fatal Fury che anche poi di SNK. Una storia molto semplice nel suo significato, nella sua scrittura, come detto action anni 80, e viene data anche spiegazione per il terzo personaggio che si unisce, perché i due fratelli Bogard si ritrovano e siccome Andy va in Giappone trova anche Joe Higashi, che sarebbe giapponese giapponese di origine, ma è diventato campione di Muay Thai thailandese e anche lui sposa la causa dei due fratelli Bogart, che ritornano a South Town per partecipare al torneo di King of Fighters. Quindi qua abbiamo il primo vero e proprio cenno a questo torneo, che ovviamente è organizzato da Geese Howard, che nel frattempo è diventato il boss della criminalità di South Town, che spadroneggia. I suoi sottoposti sono campioni, cioè lui domina proprio anche questa competizione, e il nostro trio di eroi si iscrive a questo torneo. Inizialmente qua ho trovato molto ben gestita la questione della storia all'interno dei combattimenti, perché dopo ogni combattimento avremo sia la parte dove ci viene spiegata la mossa speciale, insomma, per darci un aiuto, ma ci saranno anche delle brevi cutscene con delle still, insomma delle immagini ferme con dei dialoghi, dove inizialmente Geese sembra quasi annoiato da questo torneo, vedendo i primi combattimenti delle eliminatorie. Man mano che noi vinceremo gli incontri, vedremo un Geese sempre più interessato e anche sempre più preoccupato e arrabbiato del fatto che noi stiamo per vincere il torneo e ci portiamo avanti, fino poi arrivare, ovviamente, perché sarà ovviamente lui il boss finale, ma non prima di aver superato i suoi sgherri. Infatti gli ultimi tre sono solitamente gli stessi personaggi che dovremo fare, partendo però dalle eliminatorie basse. Come già detto da Ace prima, i personaggi sono molto caratterizzati, non gli viene dato spazio per parlare, non hanno dei finali o delle storie, perché non possono essere giocati, quindi non sono molto importanti ai fini della storia, e quindi sono stati caratterizzati molto nella loro grafica, anche nello stile di combattimento. Vengono introdotte anche degli stili di combattimento atipici per quanto graficamente si poteva fare per il tempo. Ad esempio c'è Richard Meier, uno dei primi che affrontiamo, che è un maestro di capoeira, che appunto viene ricreata abbastanza particolarmente, anche perché fa uso degli stage, quindi viene dato importanza anche al background, il fatto di potersi spostare nello spazio in sottofondo e aggrapparsi al fondale per fare delle mosse aggiuntive personalizza ancora di più questo personaggio e rende molto curioso anche il fatto di non poterlo usare fino a altre versioni, quindi da sala giochi, come intendo. Bello anche come vengono mescolate all'interno della storia, della lore di South Town, perché questo combattente di capoeira ha un locale all'interno di South Town e cerca di farsi pubblicità con tutto questo. È bello come poi anche nei giochi successivi la lore rimanga consistente, infatti questo è l'unico titolo dove lo vediamo come personaggio combattente, poi ci sarà il suo allievo, ma lui rimarrà sempre come personaggio in background, diventerà far parte del locale. È un tocco molto molto creativo e molto particolare per un personaggio in realtà non molto importante nella storia, ma qui non viene lasciato niente per aria, intentato.
Ecco, forse l'unico personaggio che subisce in realtà un revisionismo storico è Michael Max, che è un boxer molto simile a Barlog, uno direbbe, di Street Fighter, ma in realtà entrambi sono simili a Mike Tyson. Per questo, forse per il discorso proprio di citazioni e di diritti d'autore, Michael Max è un po' il personaggio meno ripreso, ci sarà solamente qua e poi viene accantonato per dare spazio ad altri. Lui non ha grandissime caratteristiche, se non il fatto che ha un pugno alla Punch Out, un uppercut con il tornado. Gli altri due sono ancora interessanti, perché uno è Duck King, personaggio divertente, un po' il personaggio ritmico anche della situazione, un po' il comico. Lo ritroveremo in tante salse, somiglia un po' a MC Hammer, si muove, fa freestyle, è un po' il personaggio inizio anni 90 in tutto e per tutto, con una particolarità. Qui è presentato come in realtà uno dei challenger, quindi non è un cattivo, ma è proprio un altro contendente, visto che è piaciuto tanto ritornerà in giochi successivi come personaggio quasi alleato, insomma, dei nostri protagonisti. Mentre poi abbiamo Tung Fu Rue, che ho appunto già citato, il maestro di Baji Quan, è il maestro appunto di Jeff Bogard e di anche Geese. Lui ha la particolarità perché è uno dei primi personaggi con la gimmick, con qualcosa che lo cambia durante il combattimento. Prima Yuga parlava di Richard Meier, con il fatto che si appende. Tung Fu Rue ha questa caratteristica, parte come il vecchio con la barba che combatte con un certo stile, per poi trasformarsi un po' alla Hulk in una versione molto più muscolosa, con attacchi imparabili, e quindi dobbiamo resistere, diciamo, a questa situazione. La mia esperienza con questo personaggio è proprio fastidiosa, perché arrivi a un certo punto, quando c'è il momento in cui scatta questa trasformazione, quando la barra di energia scende sotto un tot, bisogna resistere, non è così facile, soprattutto se non sai le super mosse.
Sì, questo personaggio chiaramente ispirato dal maestro Muten di Dragon Ball, quando durante i tornei o comunque in occasioni particolari gonfia il suo fisico per diventare muscolosissimo, è forse lo scalino principale di questo gioco. Poi una volta battuto lui, anche i boss finali, per quanto difficili, e poi lo stesso Geese, Freeze, secondo me è proprio il primo test ufficiale. Infatti questa modalità dove lui si trasforma, diventa quasi invincibile, non è tanto il sistema di gioco di doverlo battere, ma dover resistere ai suoi colpi, come detto da Ace, per poi farlo ritornare allo stato originale. Forse l'avversario più difficile per i neofiti, me stesso compreso, infatti ci ho messo parecchio poi a poterlo battere, a trovare il modo giusto per poi sbloccare in certo senso la seconda parte di gioco con i tre boss che vi accennavo, boss che sono caratterizzati ancora di più e che, partendo da Quagliai, si legano anche ai personaggi principali. Quagliai era il precedente campione di Muay Thai, detronizzato da Joe Higashi, si allea con Geese cercando vendette, comunque cercando soldi facili come criminalità organizzata, e quindi condivide molto le mosse dello stesso Joe, anzi scimmiotta le sue, un po' come Sagat con Ryu, che inventa l'uppercut per controbattere lo Shoryuken. Anche qua c'è questa similitudine, e quindi di nuovo tornano vicine le linee tra Street Fighter 2 e Fatal Fury, anche se qui Wajai è un po' mingherlino, ma anche qui viene accentuata la sua caratterizzazione, perché è arrivato a un certo punto di energia, gli verrà lanciato da uno sgherro di Geese una bottiglia con una pozione magica, un po' di doping, già nel 1990, che gli farà cambiare colore e per un certo periodo di tempo diventerà più forte, più veloce, quindi avrà un potenziamento completo. Personaggio successivo invece è Raiden, preso spunto direttamente dal mondo del wrestling, da un wrestler molto famoso a livello internazionale, perché in Giappone il wrestling è molto radicato, ma i personaggi forse quelli più conosciuti, quelli un po' più sopra le righe di quegli anni, erano gli americani che andavano oltreoceano. In questo caso c'è una citazione a Big Van Vader, che ne condivide quindi le fattezze nella sua versione giapponese, quindi con la maschera, ed è poi bello che nei giochi successivi seguirà un po' anche la storia, si toglierà la maschera, diventerà buono, questa è la partenza della sua storia, che è come ancora sgherro di Geese, e ovviamente condividerà le mosse di wrestling, anche quelle scorrette, qua c'è il parallelismo sempre con Zangief, con Zangief di Street Fighter, per arrivare poi al sub boss, il campione in carica, Billy Kane, un ragazzo di strada, un vero e proprio Street Fighter, un punk inglese, che trova la fortuna con Geese, un viso adattato anche lui. Geese in un certo senso fa da questa figura paterna e gli dà il controllo della sua guardia del corpo, ed è un lottatore davvero ostico, l'unico che usa un'arma, e quindi è un po' avvantaggiato dal punto di vista della distanza dei colpi, ma proprio per questo ci dà anche più soddisfazione una volta abbattuto. Billy è un personaggio amatissimo che ritroveremo molto spesso nei titoli successivi e nei titoli di Fatal Fury, proprio in accoppiata con Geese.
È interessante perché lui ha la tecnica di poterti lanciare questo bastone, quindi un proiettile a distanza, e diventare invincibile nel momento in cui non gli lanciano un altro. Ci sarà proprio una guardia del corpo che gli lancia il bow a Billy. Billy che tra l'altro ha una doppia pronuncia, perché viene detto Billy Kane, ma viene detto anche Billy Khan. Quindi Kane può essere forse per il fatto che ha un bastone, quindi Kane in inglese, ma molto spesso si dice anche Billy Khan per la pronuncia originale. Questi lottatori molto belli, perché sono combattimenti tutti diversi con stage appositamente costruiti per arrivare al final boss, che è appunto questo Geese Howard. Citando una cosa prima delle cinematiche che ci sono, in realtà sono delle foto con del testo tra un combattimento e l'altro, mi sembra tanto il boss artiglio, no? Sconfiggi i suoi sottoposti e lui pian pianino si arrabbia sempre di più fino a scendere in campo togliendosi quello che è il vestito, che ha un bellissimo vestito giacca e cravatta, per mettersi in realtà poi il suo vestito da combattimento molto stile Aikido. È un, non so se si chiama Gi in quel caso, ma comunque è un vestito tradizionale di combattimento Aikido. La particolarità della scelta dell'Aikido, tra l'altro, come tecnica, è perché intanto sono varianti di un'unica arte marziale, perché Terry condivide qualcosina con Geese come tecniche, perché entrambi sono allievi e hanno questa base, diciamo, di arti marziali. Poi il fatto che utilizzi l'Aikido è una tecnica difensiva e quindi ha una mossa molto particolare, che è la contromossa. In realtà lui non fa nulla, ma se gli vai incontro con una delle tue supermosse, lui ti prende e ti distrugge in un attimo. Particolarità perché è una citazione da un film di Van Damme, Senza esclusione di colpi, in cui c'è un cattivo che fa esattamente questa cosa qui. È un modo completamente diverso di vivere il personaggio. Abbiamo visto gente che fa capoeira, che salta in giro, invece Geese è molto più composto, muscolosissimo, è proprio proprio una statua, sembrerà ad esempio un Takuma che vedremo più avanti, o anche un Goro Diamond, citando giochi molto più successivi, in questo caso serie King of Fighter o Art of Fighting, che sarà abbastanza vicino come uscita. E ci sarà questo combattimento che però avviene a torneo finito, perché sconfiggendo Billy Khan siamo diventati il campione in King of Fighter. La versione canonica del gioco è Terry che lo fa, il protagonista effettivo. Ci sono però le varianti anche per Andy e Joe, a giustificare il fatto che ci sono tre protagonisti e non puoi usare veramente tutti quanti. Non avrebbe senso utilizzare il sub boss per completare la storia, non avrebbe senso fisicamente. Infatti nella versione arcade non si può, si può fare tramite neanche i deep switch, ma proprio inserendo dei codici speciali, mentre nelle versioni casalinghe, quando si possono usare gli altri personaggi, viene tolta la modalità storia e diventa un semplice torneo da vincere. E questo combattimento contro Geese Howard avviene dopo una cutscene un po' più prolungata, in cui veniamo rapiti dopo aver vinto appunto il torneo e portati a cospetto dello stesso Geese.
Che essendo un boss finale non poteva non avere l'ufficio all'ultimo piano del grattacielo più alto di South Town, addobbato però in puro stile tradizionale giapponese. Quindi ci si aspetta un ambiente molto moderno e invece siamo molto ratati come proprio un vecchio castello giapponese. Qui combattimento molto difficile in realtà contro Geese, che qua mi è piaciuto il fatto anche, sarà da un punto di vista stilistico proprio per l'organizzazione insomma della programmazione dei colpi, ma il fatto che il Power Wave di Terry e l'animazione invece del Repuken condividano gli stessi, solo di colore diverso, a significare che entrambi sono stati allenati dallo stesso maestro. Lo combattimento molto duro che va a finire molto cinematograficamente. Geese Howard, una volta che lo avremo sconfitto, come il classico cattivo dei film action, uno, un esempio su tutti, Die Hard, non poteva non finire cadendo ovviamente dall'ultimo piano e sfracellandosi al suolo, con un punto di domanda, perché ovviamente c'è il cliffhanger che vedremo nelle storie successive. Quindi Terry avrà avuto la sua vendetta per la sua famiglia, per il suo padre adottivo, e se ne andrà al tramonto seguito dal fratello e da Joe che avrà partecipato. Molto interessante il fatto che comunque ci sia anche un finale crudo, la morte di una persona, che invece ad esempio Street Fighter non è gestita così cruda, è proprio una caratteristica dei giochi di SNK in particolare, ma anche proprio di Fatal Fury, che c'è effettivamente violenza, è più crudo, è più da strada, è più malfamato. Anche il fatto che i due protagonisti siano degli orfani di strada che vivono per strada prima di essere tirati su, non sono il guerriero senza macchia che per la gioia di combattere si chiede, hanno una motivazione anche cattiva, cioè la vendetta è il sconfiggere, l'uccidere, la vendicare l'assassino del padre. Quindi già la tematica era molto accattivante e molto anni 80, con una strizzatina d'occhio agli anni 90, che danno una giusta coronazione a questo titolo ovviamente.
Sì, tra l'altro interessante, perché nel momento in cui perdiamo contro Geese Howard c'è un momento in cui siamo noi a cadere da questo palazzo, quindi una modalità di game over diversa da quella che abbiamo negli altri, perché semplicemente perdiamo il combattimento, qua si perde la vita. È il fatto che si è alzata un po' l'asticella col boss finale, no? Arrivi a fare il combattimento, in quel caso il torneo non c'è più, è proprio la vendetta, la furia fatale che hai nell'ultimo combattimento. Il fatto che King of Fighter è il sottotitolo del gioco, no? Quindi bello come viene integrata questa cosa. Per come è messo, tra l'altro, il gioco sembra essere unico, però il successo che ha avuto gli permetterà di avere un seguito, e faranno un po' di magheggi per far tornare un po' le carte in tavola dal punto di vista storia, che però ha sempre avuto un'ottima storyline, ecco, dappertutto è sempre stata costruita molto bene. È particolare perché ad un certo punto c'è come una divisione di universi, perché visto che i protagonisti di Fatal Fury sono all'interno di King of Fighter, dove c'è un'altra linea narrativa, c'è una specie di scollamento tra uno e l'altro mondo, anche perché gli anni passano, il gioco qua è ambientato nel 91, mentre King of Fighter sono ambientati un pochino di tempo dopo, con i vari personaggi che sono anche un po' più adulti. Tra l'altro King of Fighter, ne parleremo nella puntata dedicata, unisce anche personaggi di Art of Fighting che sono degli anni 70 e personaggi degli anni 2000, insomma ne mette un po' dappertutto e cercano di amalgamarli alla bella e meglio, ma devo dire che sempre cercano di fare un ottimo lavoro, proprio perché partono da basi narrative molto solide.
E E questo era Fatal Fury King of Fighters, un gioco fondamentale per non solo il mondo dei picchiaduro a incontri, ma nel mondo dei videogiochi, che ha dato il via, ha consolidato ancora di più la SNK come grande produttrice sia di giochi ma anche di hardware, in questo caso con il Neo Geo. Ho deciso di dargli 8 crampi e mezzo su 10, perché dà molta accessibilità alle mosse speciali, ma non manca, essendo comunque pensato sia per l'arcade che per il grosso pad del Neo Geo, la parte smanettona, il fatto del bonus stage, che non poteva mancare in un picchiaduro di incontri di questo livello, a differenza di Street Fighter, che dava più libertà di movimento con il bonus dove distruggi la macchina o i barili. In questo caso siamo dentro un arcade dentro un arcade, dovremmo sfidare un abbraccio di ferro, un videogioco da sala giochi che ci mette di fronte a una caricatura di Hulk Hogan, chiaramente Hulk Hogan, e gli dovremmo smanettare il più possibile i tasti del controller per battere l'avversario, un po' come Track and Field, per ricordo, ma comunque se dico smanettare quei bottoni voi ovviamente avete capito. È un gioco che mi è rimasto molto impresso per come l'ho scoperto, per la fatica in un certo senso che ho fatto per andarci a giocare, perché non avevamo sala giochi vicine a casa, quindi era una rarità trovarne una, e avere un amico che avesse questo gioco, che di cui avevo solo sentito parlare, avevo letto sulle riviste, e sembrava un'alternativa validissima a Street Fighter 2, che stavo amando proprio in quel periodo lì, mi ha fatto ancora di più accrescere l'amore per questo gioco, e ho trovato sotto diversi punti di vista, sotto diversi aspetti, anche migliore del titolo Capcom. Uno su tutti, al di là dell'introduzione della seconda profondità, e anche l'interazione di alcuni stage, di alcuni livelli. C'è quello in particolare di Tung Furue, che è una palestra, è come un classico torneo Tenkaichi di Dragon Ball, siamo all'aperto in questo giardino zen interno, e nei vari incontri lo stage cambia con il passare del tempo, e c'è la pioggia, c'è l'animazione della pioggia con anche l'audio dedicato. È una cosa che mi ha sorpreso, all'inizio trovavo quasi distraente, e magari per più di qualcuno è così, però invece prendendo dal punto di vista artistico e proprio della potenza che aveva questo gioco di processione, insomma di quello che poteva far girare, lo trovo invece per il tempo una cosa molto molto da mettere in mostra i muscoli, un punto di forza, e il fatto di una innovazione per fare a spallate, probabilmente anche per compensare il fatto di essere uscito così in ritardo rispetto al predecessore, e quindi per rischiare un po' a prendere il pubblico, per cercare di spostare l'asticella un po' dalla propria parte. C'è riuscito in parte, anche se ci sono personaggi, per esempio Terry Bogard, che è diventato proprio il simbolo di SNK, e come una vera icona ancora adesso lo troviamo non solo nei giochi SNK, fa parte anche lui della grandissima famiglia di Smash, perché c'è anche lui, ma lo troviamo citato in tanti altri giochi, ed è un segno innegabile del marchio Mark of the Wolves, qua cito altri Fatal Fury, nel panorama videoludico. E tu, Ace, cosa ne pensi?
Tra l'altro, se volete sapere qualcosina di più su Terry Bogard, cito che abbiamo già fatto un character creation in cui abbiamo raccontato la sua storia e l'inclusione nei vari giochi un po' più nel dettaglio. Io a Fatal Fury il primo voglio dare anch'io 8 e mezzo, diciamo 8 e mezzo come gli avversari che andiamo ad affrontare. Adesso vi spiego, in realtà gli avversari sono 8. Il mezzo punto in più che voglio dare è una cosa particolare che riguarda un'innovazione che porta a questo gioco. Abbiamo parlato di tante innovazioni tecniche, tanta carne al fuoco per far funzionare il Neo Geo al massimo del potenziale. In realtà siamo ancora abbastanza all'inizio, ma sarà una caratteristica che poi andrà avanti con i vari titoli di questo brand e non solo. Tutti i brand SNK cercano di spingere molto, lo fa Metal Slug, lo fa King of Fighters, lo fa Samurai Showdown, per citare un'altra serie di picchiaduro, di rulla a cartoni a incontri di questo tipo. Però Fatal Fury, con la pioggia che diceva prima Yuga, inserisce anche la modalità di ispirazione, che è una cosa che è diventata famosa in Street Fighter Alpha, però è nata grazie al fatto che è stata inclusa in questo titolo. Cos'era possibile fare? Nel momento in cui uno giocava, poteva inserirsi un secondo giocatore, e anziché apparire la scritta Here comes the new challenger e iniziare, bloccare l'incontro e iniziare un nuovo incontro uno contro uno con due giocatori umani. In questo caso prima il secondo giocatore aiutava a sconfiggere il computer, quindi c'era una modalità due contro uno molto molto bella e difficile da fare per il 1991. Infatti Capcom ci riuscirà dopo. Diciamo che sono quei prodigi della tecnica che sono stati molto belli e dal punto di vista narrativo sono anche molto ben giustificati in questa maniera, quindi molto figo da questo punto di vista. È una cosa che manco te ne accorgi, nel senso che deve esserci qualcuno che si inserisce nella tua partita, però molto molto apprezzato perché viene integrato molto bene. Aggiungo prima il fatto che l'arcade è in game, quindi all'interno di South Town c'è una sala giochi con il cabinato. E oltre a Hulk Hogan si affrontano anche due volte i personaggi con la faccia dipinta, che praticamente sono i Road Warrior, sono Hawk Animal che andiamo ad affrontare. Il terzo stage vi consiglio di perdere, perché se avete intenzione di vincere vi slogate il polso a cercare di vincere, perché è veramente veramente tosto.
E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete seguirci sul nostro canale Instagram, dove giornalmente pubblichiamo contenuti riguardo agli episodi dell'Enciclopedia dei Videogiochi che sono usciti, che stanno per uscire, e tantissime alternative. Ad esempio sui giochi che trattiamo c'è Indie Gamecast, che vi consiglia altri titoli affini ai giochi che abbiamo trattato, e tante altre collaborazioni che espandono ancora di più l'universo, l'enciclopedia dei videogiochi verse con tanti amici che collaborano con noi, ed è sempre un piacere parlare di questa nostra passione.
Sì, noi puntiamo molto sul fatto di avere tanti ospiti, come potete ascoltare dalle nostre puntate. Cerchiamo sempre di portare ospiti diversi, è raro che qualcuno ritorni in una puntata ufficiale, semplicemente perché ci piace sfidarci a trovare nuovi ospiti, a sperimentare con ospiti più famosi, meno famosi, che vogliono parlare di un gioco di nicchia, che hanno voglia di parlare di un gioco molto famoso e tanto altro. Ma quello che facciamo è riportare indietro i vari protagonisti delle puntate tramite, l'abbiamo fatto inizialmente con il nostro compleanno per dire, ma l'abbiamo fatto nei finali di stagioni, e lo facciamo con i vari reel e con le varie rubriche. È bello perché in questa maniera siamo sempre ispirati a cercare qualcosa di nuovo dandoci una limitazione. Non so se avete afferrato tanto questo concetto, è un po' una cosa che si vede con i videogiochi, nel fatto che avevi poco spazio e quindi la creatività ti veniva fuori. Noi ci stiamo mettendo un'autolimitazione, perché potremmo dire per comodità ogni settimana invitiamo sempre lo stesso ospite con cui parlare di un gioco, perché sicuramente alcuni degli ospiti che avete sentito hanno tanta voglia di raccontare tanti giochi diversi. Noi abbiamo deciso di metterci un po' questo paletto, che però insomma non è un paletto vero e proprio, è solo una cosa, una regola non ferrea, insomma possiamo anche fare uno strappo alla regola ogni tanto, però insomma è un'altra maniera in cui vi raccontiamo qualcosina del retroscena in questo filone tangenziale che mi è venuto di raccontarvi.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave.